Di nuovo in diretta anche sul canale 61 Network, questo è speciale calciomercato, siamo in diretta su TMV Radio, Tommaso Bonan qui che vi parla, con al mio fianco il direttore Nicolò Ceccarini e Francesco Bonfanti che ci ha raggiunto in questa sorta di staffetta con Federico Bertone. Abbiamo concesso un po' di riposo
a buon
Federico Bertone . E adesso subentriamo Bonfanti.
Ho capito, un grande Federico Bertone.
Non perdiamo nulla, forse...
Ci sente sulla televisione Bertone?
Infatti, no? Per quello, perché non ci sente.
Buon fa 10 volte meno.
Faccio per dire. Questa cosa quando mi sono allontanato io la mezz'ora precedente. Ho sentito, vero, Tommaso.
Chiariamo le cose. Borrelli è inarrivabile.
Gettiamo la maschera.
Borrelli è inarrivabile. Nel frattempo, i nostri tecnici, che sono straordinari, sono al cappuccino. Sono le 19.36, siamo al cappuccino.
Vabbè, bisogna andare avanti in qualche modo.
E alle 21.30 che fate? Mangiate le brioche?
Bisogna andare avanti in qualche modo.
Sì, a letto, te tu vai a letto, ma neanche...
Allora facciamo...
C'è Cincetti che guida tutta questa
cosa
nostra...
Guida? Manchester?
No, lui guida la parte tecnica. Questa storia di Manchester è diventata.
Basta.
Allora, tanto Zirkzee non arriva.
Non arriva, benissimo. Allora cerchiamo di fare...
C'è anche Ivan Cardia, nostro collega di tutto il mercato.
Ho sentito prima la sua intervista anche a Massimo Tarantino.
Anch'io ho sentito la sua intervista.
Ma soprattutto l'abbiamo visto in diretta mentre te non c'eri.
Era
qui in diretta con noi.
Ero a fare il check-in del volo.
Esatto. Allora cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione e ripercorriamo quelle che sono state le ultimissime
ancora
ore di mercato.
Bisogna ripetere tutte le volte la stessa
cosa.
No,
perché ci sono degli aggiornamenti.
Ma non ci sono le registrazioni alla Borrelli, che uno dice le cose e si rimanda.
Ci sono degli aggiornamenti. Ah, okay. Allora facciamo il punto. Chi è arrivato a Firenze a sostenere le visite mediche? Mi piace questa cosa, Telex. Nick,
a casa mia sono tutte a posto, faccio per dirtelo.
Per il coso?
No, per le visite mediche le abbiamo già fatte tutte, per cui. Io ho fatto anche quella visita medico-sportiva
pagata,
per la palestra.
La bolletta l'hai pagata, quella ti è arrivata
no,
prima?
No, non ho avuto il coraggio di guardare.
Benissimo.
Però allora, chi ha fatto le visite
Firenze,
mediche
è arrivato a fare
è arrivato Beto intorno alle 14.30 all'aeroporto di Pereto.
Cifre Beto.
Fammi dire che almeno diciamo, è andato anche a prendersi visione del Viola Park, quindi comunque sia, e ha firmato il contratto con la Fiorentina. 5 anni di contratto per il buon Beto, anzi 4+1 mi sembra. Per quanto riguarda l'operazione, è un'operazione da 18 milioni di euro a titolo definitivo, e quindi lui è il nuovo centravanti della Fiorentina. Contestualmente al suo arrivo era già arrivato a Como Moise Kean,
sì.
Contratto fino al 2031 per Moise Kean. Credo guadagni sui 5 milioni e mezzo di euro, perché è la cifra sulla quale indicativamente si lavorava anche sulla Fiorentina, nel senso che era quella la cifra che guadagnava a Firenze. E subito dopo doveva arrivare Gnonto alla Fiorentina, operazione chiusa e definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se ancora non sono in possesso delle cifre finali.
Ed è in arrivo.
Ed è in arrivo, sì, io penso tra le 9 e mezzo e le 10 sarà a Firenze.
Al momento su Gudmundsson, ribadiamolo, non ci risultano accelerate in nessun tipo.
La Juventus, su Gudmundsson non ci sono accelerate, ma c'è l'ipotesi della Lazio. La Fiorentina tra Torreira e Torsved, la Juventus ha preso Woltemade, quindi dal Newcastle, adesso stanno definendo con il giocatore il contratto, e credo sia un prestito oneroso con diritto di riscatto.
Per l'Atalanta l'ultimo colpo potrebbe essere l'ultimo, per modo di dire, solo cronologicamente.
Esatto, in chiusura c'è Rowe, operazione da 5 di prestito oneroso, 30 di obbligo di riscatto, 5 di bonus, e poi contestualmente il Bologna andrà a prendere Mbangula con la formula del prestito con diritto di riscatto, forse sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto. La Roma, che oggi sta giocando, in questo momento sta giocando e sta vincendo 3-0 al Via del Mare contro il Lecce, deve ancora fare l'esterno, e qui c'è una sorta di vero e proprio ballottaggio. C'è ancora viva l'ipotesi di Luis Enrique, anche se non è semplicissima. E poi abbiamo detto che le ultime operazioni l'Inter non dovrebbe fare nulla. Aspetto il Milan, perché dopo Hutchinson credo faranno qualcos'altro, potrebbero fare
devono piazzare Tomori,
e quindi se piazzano Tomori potrebbe arrivare un difensore centrale e,
con Fofana a Lione, giusto?
Con Fofana,
sì, verso Fofana a Lione,
gli altri, Jimenez, comunque gli altri superi, diciamo, le ultime ore l'avevano già
andato al Porto, sì.
con questo scenario chiedo a Francesco, qualora dovesse finire, cioè ancora 24 ore, quindi domani poi avremo sicuramente modo anche e tempo di tracciare e fare un giudizio, le famose pagellone, però visto che in questo momento e oggi ti abbiamo qua, ti sfrutto e ti chiedo, dovesse finire così le cose, senza particolari scossoni in maniera clamorosa, hai una favorita, cioè nel senso una delusione nel mercato, ti aspettavi di più da qualcuna, ti aspettavi meno da qualcun altro e ti ha sorpreso?
Detto
che l'Inter ha fatto quello che doveva fare, quindi
la considero quasi extra rispetto al mercato,
cioè,
di quest'anno.
Non gli diamo 9 perché ha fatto quello che doveva fare, ma e quindi diciamo
l'Inter non aveva quasi bisogno di operare sul
mercato,
ha fatto il suo,
la togliamo, la mettiamo da una parte,
cioè nel senso ha fatto il mercato da 7 per dire che ha fatto esattamente quello che doveva fare
una squadra che ti ha detto addio,
allora,
non ci credevo.
Devo dire
a livello di mole di operazioni sicuramente Fiorentina e Como sono quelli che hanno fatto più cose,
sì,
cioè proprio a livello di quantità e a livello di spesa. Non c'è una squadra che mi ha colpito particolarmente, mi hanno colpito alcune squadre per motivi, allora il Como perché si è andato a rafforzare, lo dicevamo prima, è andato ad arricchire una rosa già ricca con un reattore già secondo me molto ben strutturato e quindi un progetto molto ben avviato. La Fiorentina ha lavorato bene sul mercato, meno bene sul campo, quindi adesso bisogna far combaciare i due aspetti, cioè ciò che tu hai speso, quelli che ti sei preso e adesso il come metterli sul campo, e questo è un problema di grosso che deve assolutamente risolvere questo tipo di situazione. La Juventus ha sbloccato il mercato proprio sulla fine, sul finale, sistemando il discorso del portiere, però io sul centravanti ho ancora dei grossissimi dubbi, perché comunque vai a prendere un centravanti come Voltemade, sì, d'accordo, hai preso il numero 9 e bisogna capire la resa, cioè non tutti sono Malen, certo, tanto certo, per intenderci.
Anzi, direi che è molto difficile.
Del Milan mi ha stupito invece la capacità di, come dire, sorprendere gli operatori stessi di mercato, perché chi è arrivato un po' a sorpresa. Cioè l'unico nome che girava attorno al Milan è quello di Mario Ghila, perché lui si diceva già tra febbraio e marzo, noi lo dicevamo tra febbraio e marzo, ma attraverso un altro percorso.
Poi era scemata come cosa?
Era scemata, ma perché arrivava tramite Tare.
Esatto.
Una volta che è andato via Tare, molti avevano allontanato Ghila dal Milan, che poi invece in
poco
qualche
tempo
modo
la,
è... Però se voi ci pensate, la notizia di Gonzalo Ramos, la notizia di Ghila, la notizia di Diego Moreira, la notizia di Hutchinson, cioè sono tutti profili che sono arrivati un po' come un fulmine a ciel sereno in casa Milan. Cioè loro sono stati bravi in questo, devo dire. È vero che sono andati a pagare tantissimo, perché comunque ha fatto un mercato veramente super dispendioso il Milan, però è riuscito a fare un mercato dispendioso ma affari spenti, cioè non andando a prendere i nomi che si diceva e che si voceva. Ecco perché dico che sono d'accordo con Nicolò che magari qualcosina alla fine potrebbe ancora capitare, perché secondo me io un paio di dubbi per quanto riguarda il Milan ancora li conservo, per quanto riguarda per esempio il difensore centrale, perché secondo me tu hai, diciamo, Gabbia, Ghile e Pavlovic come titolari, De Winter come prima alternativa, però poi gli altri due sono due giocatori giovani, perché hai preso Diawara, che è un punto interrogativo, e poi hai questo Vladimirov che arriva dall'Under 23, e prenderlo come alternativa, tu hai tre giocatori per cinque posti, non lo so se sei un po' corto, così come è un dubbio ed è un tema, no? che possiamo anche discutere tra di noi, l'alternativa Gonzalo Ramos. Cioè se Gonzalo Ramos si facessero gli scongiuri i tifosi del Milan, sì, si facesse male, dovesse star fuori un mese.
Ricordiamo anche ricordiamo quanto è stato pagato Gonzalo Ramos,
pagato
perché è sempre
65.
Bene,
65
è più, bene... più una serie. No? Tu in questo momento hai Camardo, che per carità... Facciamo il discorso di più Esposito, ben venga avere un Camarda che poi anche
però
in prospettiva di nazionale,
indietro,
ma è molto
percorso,
più indietro.
Certo.
Camarda ha 18 anni, certo, ha fatto male a Lecce oggettivamente l'anno scorso, ma semplicemente perché Lecce è stata una scelta sbagliata come collocazione. Cioè è cresciuto molto più Comotto che è andato a Spezia in Serie B di quanto non sia cresciuto Camarda andato a Lecce in Serie A. Ma in questo momento tu una reale alternativa a Gonzalo Ramos l'hai solo in Camarda. L'ha spiegato Morim giovedì, dice io preferisco che Camarda si senta il secondo e non il terzo, cioè se non gioca Gonzalo Ramos sa che giocherà lui, oppure in alternativa possiamo giocare con un falso 9. Sì, vero, vero, però in questo momento secondo me passare da Gonzalo Ramos a Camarda in mezzo non c'è niente e quindi...
La forbice è troppo ampia.
Non credo però sinceramente che ci siano dei margini per inventarsi formule particolari per andare a prendere chissà chi nel giro di 24 ore.
Tanto la Roma vicina al quarto gol al Via del Mare, con una Roma che sta dimostrando di essere una squadra solida, che segna, che poi alla fine è quello che conta, ma soprattutto con l'attaccante in questo momento più in forma della Serie A, che è Daniel Malen, che nell'Olanda giocava e non giocava, soprattutto questo mondiale, invece in Serie A è decisivo. Questo dà anche un po', se vogliamo, il sentore di quanto la Serie A sia in questo momento indietro rispetto magari ad altri campionati. Vediamo, perché ci sono stati anche tanti colpi delle big, anche a Juventus in primis. Ora vediamo questo Voltemade se riuscirà a imporsi anche in Serie A. Beto, altro attaccante che dalla Premier arriva in Serie A. Vediamo se questi giocatori riusciranno a trovare una dimensione in Serie A. Caro Niccolò, te lo ricordi Giuliano Gianni Chedda?
Certo che me lo ricordo, intervistato da?
Ex centrocampista, Lazio, Udinese e tutto il resto. Oggi sai cosa fa?
Il procuratore no?
No, è il CT della rappresentativa nazionale di Serie D.
Ah sì, da diversi anni.
Esattamente. Sì. Il nostro Daniele Najjar.
Vecchio Najjar,
che è uno dei nostri inviati qui al seguito di tutto Mercato Web, TMV e TMV Radio, lo ha intercettato qui all'interno dello Sheraton e gli ha fatto un'intervista. Adesso ci andiamo ad ascoltare vari temi, chiaramente i giovani, poi anche il mercato, la Juventus, la sua ex squadra, la Lazio in primis, con l'impatto direi abbastanza clamoroso di Frattesi. Ce lo andiamo a sentire, Giuliano Gianni Chedda.
Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dici qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale dilettanti con la Serie D dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare in più modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti se ci riusciamo della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
Si è parlato tanto di rifondare il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questi?
Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani per farli giocare poi nelle prime squadre vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi nostri devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quell'età lì.
Ecco, venendo alla Serie A le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo da tifoso, anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
Vabbè, è chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visionatura agli italiani la darei perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
Allora l'Inter è sicuramente la favorita perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il calcio, il campione italiano più bello, spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, riescano a dare il filo da torcere, perché sennò altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bene.
Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions dell'anno scorso doveva fare qualcosa e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa. Dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti. Ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo. cioè, bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro. Però Gattuso, per quello che ci mette, ha meritato questi due successi, perché allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
E questo era Giuliano Giannichetta, ce lo ricordiamo tutti con le maglie tagliate dell'Udinese e la Lazio, ha parlato anche di Frattesi, di cui abbiamo parlato anche prima qui in diretta dallo Sheraton con Niccolò Ceccarini e Francesco Bonfanti, ma facciamo un attimo un passo indietro, parlavamo prima di Fiorentina, Mercato, Gnonto, qui arrivano le notizie veramente ogni minuto e possiamo dare le cifre,
nonostante Borrelli,
certo. Le cifre di Gnonto Fiorentina.
Allora, prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto a 15, tra l'altro tra un paio d'ore Gnonto sarà a Firenze, quindi,
per fare le visite mediche.
Ora, magari a quell'ora forse no, sarà lì a fare una scena, poi le visite mediche le farà nella giornata di domani a questo punto, perché c'è stato un ritardo, ma detto questo...
Sappiamo il menù della cena?
Sì, vado?
Se lo sappiamo.
Minestra in brodo, patata lessa e mela cotta.
Perfetto, sì. Quindi torniamo alle cifre.
Questo è un menù da ospedale in realtà, non so se Gnonto è favorevole a mangiare questa roba, però comunque è tutto sana.
Formazione.
Anche, scusami,
tutto fa.
Tra minestra in brodo o riso in bianco, ci tenevo a dire che comunque c'ha la scelta tra le due.
Perfetto.
Sì.
Quindi 1 milione di prestito oneroso.
Poi
dici
a me che faccio il coglione.
Mi hai detto a cena, pensavo avessi un
menù. A cena no, il menù era quello, poi te inviti la per correre.
Tra poco Francesco...
Per esempio Francesco Bonfanti stasera grande pizza.
Questo io non lo sapevo.
Lo dici tu.
No, c'è questa
non
voce.
Sapeva nemmeno lui.
Ad Affori girava questa voce.
Proprio ad Affori.
Così non lo so. Non lo sapeva. Adesso diciamo.
Non so perché Affori, ma mi è rimasto ma Affori, no. Che è la zona anche universitaria, no? Non c'entra niente.
No.
Così a caso.
Non c'entra niente.
Fatto.
È un quartiere di Milano.
Sì. No, pensavo allora, ma lì ne parlavano della scena di Bonfanti, della pizza. Sì,
non sto dalla parte opposta comunque.
Che c'entra? Ti fermi lì e poi vai.
No, magari non mangia neanche meno la pizza.
No, mangiare quella volentieri.
Non lo sapeva nemmeno Francesco. Allora, siccome Niccolò tra poco ci deve lasciare, anche se hai domande, curiosità di mercato da chiedere, Niccolò,
Buffa è forte,
la Bibbia del calcio mercato.
Sì,
Buffa ci conosciamo da qualche anno.
Glielo volevo dire a lui, perché lui, capito, è un ragazzo giovane.
Saranno 25.
Ma io sì. Non ho detto nulla.
Sarà
una
vita, una vita col Buffa.
Non mi ricordo, il primo calcio mercato l'ho fatto nel 2001.
Ma noi ci siamo incrociati quando io ero un giovane giornalista, anch'io giovane giornalista, venivo a fare un'intervista all'Inter al Milan da Firenze. All'epoca lavoravo per Canale 10.
No, sai dove ci incrociavamo? Coverciano, io te.
Sì,
le primissime volte a Coverciano.
Sì, però poi ci siamo visti anche su a Milano.
Sì, ci sta.
Sì, è un'esclusiva perché l'abbiamo raccontata adesso. Quindi sì.
Anche perché così facendo diciamo che siamo vecchi, cioè molto più... adesso con tutto il rispetto, lui e Bertone hanno qualche anno meno di noi.
Sì, sì,
Bertone, sono un giovane,
Bertone,
sono un finto
diciamo,
giovane.
Ragazzino, Buonanno,
finto
giovane. Due o tre anni più di Bertone.
Sì, sono un finto
giovane.
Siamo coetanei.
Siamo coetanei, vecchietti.
Allora, dicevamo, Cabal può uscire dalla Juventus.
Cabal può uscire dalla Juventus.
In quel caso, occhio a Tagliafico del Lione che potrebbe
Cabal può uscire dalla Juventus per andare all'Atalanta.
All'Atalanta, sì, in quel caso. Occhio a Tagliafico del Lione che potrebbe accogliere Fofana dal Milan, che è uno degli ultimi esuberi che mancano al Milan. Manca Tomori, non so Francesco se tu hai...
No, è difficile
uscito la Aston Villa.
È uscito dalla Aston Villa, ma si sono chiamati fuori, quindi...
Un giocatore che comunque il Milan chiede dei soldi, cioè non lo regala, diciamo,
no,
non chiede
non
cifre astronomiche, però nemmeno lo regala. Però diciamo ora sembra sia l'ultimo rimasto da piazzare di quelli proprio clamorosi.
L'unica cosa che viene fuori da casa Milan è che qualora Tomori non gli fosse trovata una collocazione, non verrebbe reintegrato in squadra.
Quindi a prescindere, finita,
l'idea
diciamo.
È quella, comunque fuori rosa era e fuori rosa resterebbe. Queste sono le voci che arrivano da casa mia.
Quanto perde Niccolò?
Bisognerebbe rispondersi a questa telefonata. Mi escludete un attimo l'audio, ragazzi, perché questa
sì,
è una telefonata.
Ma parliamo noi del mercato, la mercato la fa da padrone.
Allora chiedo a Francesco, quanto perde Francesco?
Detto che comunque abbiamo parlato del mercato della Juventus,
degli ingressi che là davanti alla Begovic, Boga, che spesso ce lo dimentichiamo, però è stato ricordato.
Scattato a una cifra anche abbastanza importante, ha fatto anche abbastanza bene da gennaio a giugno. C'è Nico Gonzalez che dobbiamo capire se resta, e se resta è sicuramente una valida alternativa. C'è McKain, insomma ci sono tanti giocatori là, però quanto perde la Juventus senza Kane Yildiz? Diremo tanto, perché il 10 è il giocatore di maggior talento probabilmente, ma in un contesto in cui comunque manca il bomber, quello da, 30, da 20 gol, perché Colomoni non lo è. Con Voltemade che rappresenta ad oggi comunque un'incognita, perché va rivisto in Serie A per capire il suo approccio e il suo inserimento, perde di fatto la certezza granitica, la colonna su cui si poggiava l'attacco bianconero, fondamentalmente.
Sì, beh, perde tanto.
È inutile nasconderci, è vero che ci sono delle alternative, ma...
Sì, no, ma è chiaro che averlo non averlo, stato titolare inamovibile in questa Juve, cioè se tu vai a comporre idealmente il 4-2-3-1 di Spalletti, nei tre... La certezza e il Diz.
No?
Esatto, eventualmente gli altri. Puoi mettere come certezza, ci puoi mettere anche con Seisao, poi il sottopunto puoi sceglierlo e variarlo. Ma sicuramente insomma, il Diz sarebbe stato titolare inamovibile di questa Juventus. Arrivava con qualche problema, perché già quest'estate comunque nessuno mi toglie dalla testa che l'idea di prendere Alajbegovic sia stata fatta sia perché eventualmente qualora tu l'anno prossimo dovessi vendere il Diz avresti comunque un trequartista, un fantasista già pronto e con un anno di esperienza alla Juve, però secondo me in parte c'era qualche dubbio anche sulla tenuta di questo ginocchio che un po' faceva preoccupare già nel corso di quest'estate, si era trascinato al mondiale, insomma non aveva iniziato benissimo, aveva iniziato anche se non sbaglio fuori per sistemare un po' i problemi legati al ginocchio. Poi è arrivata questa frattura, questo problema alla prima di campionato contro il Frosinone, l'operazione che è stata fatta oggi è una sosta di 3 mesi forzati, quindi sicuramente insomma è un dato di fatto importante il fatto che non ci sia il Diz, peserà nel contesto della Juve, perché il Diz porta fantasia, porta personalità, porta assist, porta gol, quindi insomma io credo che sicuramente la Juventus avrà un bel problema. Nulla di irrisolvibile, però già per esempio sabato contro il Parma abbiamo visto Spalletti costretto tra virgolette a inventarsi un David sottopunta, esperimento assolutamente fallimentare, dopodiché hai avuto la fortuna, la buona sorte di trovare Nico Gonzalez che secondo me in questo momento diventa la risorsa, permettimi di definirlo il colpo più importante del mercato della Juve, forse ancora più di Voldemade, perché Nico Gonzalez è entrato in campo con una cattiveria, con una grinta, con una personalità, per cui secondo me è un grande acquisto, tra virgolette, sempre della Juventus, perché in questo momento è un giocatore che può fare la differenza e può aiutarti tantissimo a sopperire la mancanza di Diz.
Restiamo a Torino, sponda granata, quando manca pochissimo la pausa, però sfruttiamo questi ultimi secondi con Nicola Ceccarini, perché...
Proprio in questo momento una fortissima accelerata del Torino per Rolando Mandragora e quindi l'obiettivo del Toro è di andare a chiudere Rolando Mandragora con la Fiorentina, il contatto è diretto e naturalmente diciamo, tra Paratici, Petrachi e ovviamente il presidente Cairo, ormai non credo che ci siano rivali per il Torino accelera forte, i rapporti tra i club sono ottimi, visto Comuzzo, visto Fortini e tutto quanto eccetera, ho visto l'acquisto di Gé da parte della Fiorentina e quindi si sta cercando proprio in questo momento di provare a chiudere Rolando Mandragora con il Torino e questo apre lo scenario chiaramente all'arrivo di un altro centrocampista della Fiorentina. Sarà Torsved, sarà Torreira, lo scopriremo probabilmente nelle prossime ore, quindi io tengo però vivi anche questi due nomi, non escludo una sorpresa, però in questo momento i nomi sono questi.
Per chiudere Nicolò e poi ti saluto, la notizia che avevi dato poco fa anche con la riapertura dei contatti diciamo ufficiali tra Fiorentina e la Turchia per Torreira è da per forza di cose vedere in quest'ottica, cioè
sì,
da una parte si riaccede
si
di là,
è chiaro Paratici apre 10 tavoli,
sono vasi comunicanti,
cioè, il discorso è se gli arriva subito la risposta di Torreira, nel frattempo qui c'è un Bertone scatenato che veramente sta ammirando la Roma e tutto quanto eccetera, no dicevo appunto tiene 2-3 tavoli aperti, è chiaro il primo che cade nella rete è il primo che ha la fortuna di diventare nuovo centrocampista della Fiorentina, perché più le cose sono complicate più diventa difficile nel giro di poche ore di sistemarle. Chiaramente Torreira, se c'è un'apertura al prestito con diritto, prende e fanno Torreira. Se invece magari su Torosed c'è da mettere un'offerta importante e Sassuolo dice di no, allora diventa più problematico. Però se esce anche Mandragora, un centrocampista entrerà
sicuramente.
La
notizia, ricordiamolo, è accelerato il Torino per Mandragora. Nicolò, grazie mille.
Grazie a te.
Grazie per essere stato con noi. A Nicolò Ceccarini, che ritroveremo domani nel corso degli appuntamenti su Tembo Radio, Maracanà, speciale calciomercato e Network. Adesso ritorna anche Federico Bertone, noi restiamo anche con Francesco Bonfanti e poi Torniamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora in diretta qui in vostra compagnia.